Buongiorno, buongiorno e bentornati a Conversazioni 4.0 Podcast. Oggi parliamo di scuola ed educazione e lo facciamo con uno dei massimi esperti in Italia. È con noi il professor Giovanni Del Bene. Grazie Giovanni di essere qui con noi.
Voi, grazie a voi.
Giovanni Del Bene, scrittore, formatore, responsabile di progetti educativi sperimentali sul territorio nazionale. Insomma, Giovanni, è tutta la vita che ti occupi di giovani e di scuola su più fronti. Come sta oggi la scuola italiana?
Ma come psicopedagogista e come esperto ti devo dire che la scuola italiana non sta bene, però in realtà dobbiamo vedere la scuola italiana come un elemento, un corpus completamente diverso, diversificato tra i vari ordini, perché noi abbiamo una scuola materna e una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado e una scuola secondaria di secondo grado, poi l'università, ovviamente. In questo contesto, parlando della scuola dell'obbligo che arriva fino a 15 anni, diciamo che la scuola elementare e la scuola materna, le scuole iniziali del cittadino, vanno meglio, nel senso che paradossalmente nella scuola elementare funziona meglio il rapporto e anche la struttura. Perché? Perché sono i bambini stessi che con la loro età trascinano l'adulto verso un significato di relazione indipendentemente dai contenuti e da quello che si può insegnare a livello cognitivo. Partendo con la scuola media, secondaria di primo grado, in realtà si mette in moto la macchina della conoscenza, non della relazione soltanto o insieme. E quindi lentamente prendono piede quelli che noi chiamiamo i programmi e la valutazione. In realtà i programmi non esistono più, perché tu mi hai fatto una domanda, ma in realtà i programmi non ci sono più dal 2012. Perché dal 2012 sono entrate in gioco le indicazioni nazionali,
Ah, e che cosa significa questo?
elaborate da una commissione di 240 esperti che dal 2012 hanno mandato le indicazioni nazionali per fare in modo che la scuola fosse libera di scegliere dei contenuti. Ecco perché la scuola in realtà manca di tutta una serie di cose importanti come la relazione, l'educazione alla cittadinanza, la responsabilità, eccetera, eccetera. Perché in realtà la scuola è abituata fin dall'epoca gentiliana, senza averne titolo, ma lo fa perché è abituata così, è una consuetudine, a trasmettere dei contenuti di carattere cognitivo e un voto e una valutazione che si basa solo sull'oggettivo e non sul soggettivo. Non è il ragazzo in quanto tale che conta, ma conta quello che tutti i ragazzi sanno di un determinato argomento.
Non
E
è
questo è per...
complesso, no?
No, non è complesso, anche perché in realtà la legge dice che l'insegnamento deve essere individualizzato. Allora, il vulnus che noi abbiamo, e termino, è che ci sono delle indicazioni teoriche, legislative molto buone in Italia, ma un'applicazione pratica è del tutto inesistente. Ogni inizio di anno, secondo le indicazioni nazionali e secondo l'autonomia scolastica, ogni scuola deve fare un collegio docenti dove stende il piano triennale dell'offerta formativa, cioè quello che serve a loro per un triennio. E lì ci mettono dentro quello che vogliono, secondo l'autonomia. Non sono costretti a metterci dentro Napoleone Bonaparte, per intenderci, perché... potrebbero mettere dentro nella storia quello che desiderano. Certo che la storia va fatta ed è importante, però ci sono delle scuole che evitano di parlare di Mussolini e altre invece che evitano di parlare di Gramsci e quindi c'è qualcosa che non va, capisci?
Ecco, c'è un po' troppa autonomia, diciamo, insomma, sulle
No,
scelte.
c'è troppa, come dire, tendenziosità nelle scelte, quindi le scelte dovrebbero essere invece adeguate a un ragazzo che dovrebbe sapere conoscere tutto.
Certo, soprattutto
E
delle cose che sono successe oggettivamente.
abbiamo di fatti un'educazione formale e un'educazione informale. Qual è l'educazione formale? L'educazione formale è quella che può fare la scuola, ma anche, e qui poi entreremo nella scuola aperta, attraverso attività diverse da quella delle lezioni in cattedra, in classe. che sono teatro, musica, poesia, giardinaggio, quello che vuoi. E quelle sono attività informali. L'attività formale è quella classica che porta verso una trasmissione, tra virgolette, di competenze di carattere teorico. Ma ricordiamoci che il ragazzo, lo stesso ragazzo che va a scuola, frequenta contemporaneamente la società e la famiglia, le quali fanno sul ragazzo una educazione informale, cioè che non ha una struttura classica, non ha una struttura teorica, non ha un protocollo, non ha eccetera, ma sono messaggi continui che arrivano al ragazzino che cresce e che lo fanno crescere in un determinato modo anziché in un altro. Nella scuola aperta, poi ci arriveremo, ci sono tutte e due le educazioni, l'educazione formale al mattino e l'educazione informale per tutte le altre attività diverse da quelle che sono cosiddette le classiche attività teoriche. E non
Certo.
c'è una valutazione se non individuale.
Certo, questo tipo di formazione che ha appena descritto, mattina teoria cognitiva, diciamo, e nel pomeriggio insegnamenti informali nel senso di discipline pratiche che insegnano poi a vivere e a formare la personalità. Questo sarebbe l'ideale, ma sta già succedendo in Italia e
Sì,
che cosa
sì, sì.
si potrà fare perché venga sviluppato?
Il progetto che ti ho detto prima lo sta facendo succedere in tutte le regioni italiane e a Milano, solo a Milano, che io ho diretto questo progetto, ci sono 45 istituti comprensivi che funzionano in questo modo, che hanno una funzionalità completamente diversa dalle altre e al mattino fanno le attività tradizionali. Al pomeriggio, dopo la mensa, cominciano tutte le altre attività di carattere puramente informale, con
Certo.
esperti di altissimo livello. Abbiamo il Milan piuttosto che non attività sportive, associazioni sportive che fanno sport. Abbiamo la Scala che manda i musicisti per fare musica d'insieme. Abbiamo Natura Sì che manda i giardinieri per fare ai ragazzi insegnare come si piantano le piccole cose, eccetera, eccetera, eccetera. Teatro, tanto per
Quindi siamo
cambiare.
sulla buona strada, ma quali sono le difficoltà che si maggiori che si
Ma
incontrano? Mancano i fondi, manca la formazione?
la difficoltà è nessuna, nel senso che dipende dalla struttura, come dire, organizzativa di ogni singola scuola e delle persone che la compongono, in modo particolare il dirigente scolastico.
Quindi
Il
dipende
dirigente
molto dalla
scolastico,
volontà, essenzialmente, prima di
esatto,
tutto.
sì, perché se il dirigente scolastico ha il buon senso di fare una semplice convenzione con gli utenti della scuola e i genitori, tutti insieme a un certo punto della giornata lavorano per fare queste attività, collaborare tra di loro e le associazioni anche del terzo settore e le istituzioni del territorio e i comuni e i municipi. Come succede da noi a Milano, in 45 scuole, dove si fanno addirittura dei patti territoriali triennali,
Che
dove
cosa
si firma
sono
un
questi patti
documento,
territoriali?
è un documento firmato dall'istituto con la firma dell'istituzione comunale, delle associazioni del terzo settore che concorrono, dalle associazioni dei genitori e da tutti coloro che prestano la loro opera all'interno della scuola per questo triennio per svolgere le attività di cui si parla. Ovviamente costa pochissimo, tra parentesi, perché molte di queste attività sono gratuite.
Certo, e vuoi specificare un po' meglio la differenza tra scuole aperte e scuole a tempo pieno?
Sì, è molto semplice. Le scuole aperte sono arrivate ora, da poco tempo. La scuola a tempo pieno, invece, deriva dalla legge 820 del 1971. Quindi la differenza sostanziale è questa, che, come ti dicevo, in Italia abbiamo anche delle buone leggi. La scuola a tempo pieno prevede che in certe situazioni, soprattutto nella scuola primaria, ecco perché ti dico, perché le famiglie lavorano, la scuola a tempo pieno è nata per far lavorare le famiglie, far lavorare le madri e i padri. Ed è quella scuola che tiene aperto fino alle 4:30 del pomeriggio, tutti i giorni, tranne che il sabato, ovviamente. Ma la differenza qual è? Che la scuola a tempo pieno è tenuta sempre mattina e pomeriggio dai docenti, che fanno scuola normale, di cattedra o di gioco, quello che vuoi tu, però è l'insegnante in quanto tale che se ne occupa. Mentre nella scuola aperta, no. Nella scuola aperta vanno via gli insegnanti del mattino ed entrano gli esperti del resto della giornata, di svariata natura.
Con una specie di
Quindi,
master pomeridiano che ragazzi.
esatto, c'è una mescolanza continua di competenze e di ruoli che
Certo.
poi collaborano tutti insieme. La scuola a tempo pieno è tuttora molto richiesta dalle scuole, dai genitori delle scuole, diciamo, dell'obbligo, perché poi non esiste più. In realtà tutti questi modelli che sono virtuosi dovrebbero andare a regime. Dovrebbero
Certo.
andare a regime per far nascere quello che noi chiamiamo il buon cittadino.
Assolutamente. E, insomma, noi ce lo aspettiamo davvero perché insomma, che tutte le scuole diventino così. E, quindi parlando appunto di queste competenze emotive, non solo cognitive, anche nel mondo del lavoro, ultimamente mi sembra che la tendenza sia quella di dare assolutamente più importanza alla fine alle cosiddette soft skills piuttosto che a quelle tecniche che, come dire, un po' si danno per scontate, ma che non danno il quid in più alla persona
Certo,
che si
certo.
cerca sul
Ma
lavoro.
tant'è vero, questo interesserà molto la Camera di Commercio. Noi dalla scuola, per colpa anche della scuola, abbiamo una migrazione continua e costante dei giovani verso l'estero. Perché? Perché quando finiscono la scuola superiore, in qualche modo, in realtà, metti caso che vogliono fare uno stage interessante di lavoro, mentre in tutti i paesi europei, lo so perché molti miei ragazzi sono andati via, li ho mandati in tanti stati europei, non so, che hanno fatto biologia, hanno fatto informatica, hanno fatto. Nel momento in cui fanno uno stage lavorativo, un laboratorio, quello che è, vengono pagati, Silvia, pagati regolarmente con uno stipendio di almeno 2.000 euro all'estero. Quindi il ragazzo che affronta una stage di preparazione al lavoro viene regolarmente contribuito. Se poi è talmente bravo che ha dimostrato di avere assunto la competenza ad un livello elevato, rimane all'interno della struttura che lo segue come stage e viene magari anche assunto definitivamente.
Certo, quindi questo è un altro problema ancora, no? Che i
Questo è un
nostri
altro problema
giovani che
ancora. Difatti,
vengono sottopagati, quelli.
loro vanno via molto malvolentieri, ragazzi, e appena possono trovare un'occasione o qualcosa che li aiuti a trovare un posto di lavoro in Italia, tornano indietro altrettanto volentieri. Il problema è che da noi non funziona così. Per esempio, la Camera di Commercio lo saprà, guardate in che condizioni è la scuola professionale. Non viene praticata, cioè non viene curata minimamente. Non abbiamo fondi, per questo. Adesso con il PNRR sono arrivati a pioggia alle scuole centinaia di migliaia di euro. Ma lo sapete che i dirigenti scolastici, gli insegnanti, non sapevano come spenderli? Perché non avevano fatto progetti per quello, a proposito di autonomia. Come dire, dal punto di vista anche economico e commerciale, credo che voi ne sappiate qualcosa, l'importanza di un percorso professionale dei giovani nel nostro paese è una cosa che farebbe diventare il paese anche più importante.
Certo, se ne parla soprattutto nel nostro ambito, nell'economia, le imprese faticano a trovare nuovi addetti,
Eh
non
certo.
trovano i giovani formati,
Eh certo.
però altri dicono, ma finché sono alle scuole superiori devono studiare un po' di tutto, devono avere le basi, si devono specializzare poi. Tu cosa ne pensi?
No, perché le scuole superiori, come vedi, sono sempre state suddivise in svariati settori, in svariati generi. Dipende da che cosa sceglie il ragazzo per la scuola superiore. Perché se vai in una scuola superiore, diciamo generalista o generale, poi può dopo prendere una facoltà universitaria di svariato genere che vada a medicina piuttosto che non a. Ma se invece si vuole attrezzare per fare il meccanico piuttosto che non economia e commercio o altro, bisogna vedere che tipo di indirizzo ha già da subito, da quando ha 14 anni. Perché se vuol fare il meccanico va a studiare i Promessi Sposi, mica non è che, voglio dire,
Non ha
lo possono
funzionato.
aiutare moltissimo. Ecco, dovrebbe
Ecco.
andare a fare un bello stage, una scuola professionale di alto livello, ben strutturata dallo Stato, dove abbiamo gli informatici, abbiamo i meccanici, abbiamo gli economisti, eccetera, eccetera. Non che sono venuti tutti fuori dal liceo classico e scientifico e basta. Dove hanno studiato nello scientifico anche un po' di matematica e di fisica, ma soprattutto hanno studiato l'italiano e materie di carattere umanistico. E
Certo.
questo sicuramente è molto importante dal punto di vista culturale, ma non ti dà un'impostazione di un certo tipo. Poi devi ricominciare da capo.
E quindi bisogna, secondo te, bisognerebbe
E
che...
bisogna coltivare, gestire molto bene tutti i vari ordini scolastici dopo la scuola media inferiore, compresa l'istituto professionale, in modo che si raggiunga, come dire, da un'analisi fatta sulle necessità del nostro paese, di che lavori ci servono, fare in modo che ci siano ad alto livello tutte le scuole superiori che servono per coprire quei posti di
E che ci
lavoro.
sia l'incontro tra domanda e offerta,
Esatto.
tra
Ti faccio
imprese
un
e
esempio,
giovani.
cucina, gastronomia. Ci sono poche scuole con indirizzo gastronomico, eppure sono molto richieste, perché in effetti in Italia il tema della gastronomia è molto importante, perché
Certo, lì
l'Italia,
non
ecco,
manca.
insomma, non manca.
No,
È
lì
una cosa
no.
seria, è una cosa seria.
Certo. Va bene, grazie mille Giovanni Del Bene per essere stato con noi. Grazie e alla prossima puntata.
Grazie a voi e se pensate che si possa approfondire, ce n'è da dire come.
Assolutamente. A presto allora, grazie.
Grazie mille a voi, arrivederci.